Allora, dicevo, mi faceva presente appunto la vostra collega che il selfie è anche un modo per rimarcare una propria alterità nei confronti degli altri. Sì, è vero, evidentemente, è un modo di porsi, come dice giustamente il vostro collega e il gruppo con cui ha lavorato, credo, che questo porsi è un presentarsi. Tant'è che uno degli autori che troverete menzionati nel libro e che citeremo spesso è Erving Goffman, che parla giusto appunto della presentazione di sé nella vita quotidiana. Quindi sì, è vero, le modalità del selfie sono scelte, sono meditate spesso e volentieri, sono costruite, quindi c'è anche lì una dialettica tra la spontaneità e l'artificio. Il selfie si propone come istantanea di vita fondamentalmente, quasi che l'avesse scattato qualcun altro a tua insaputa, ma di fatto non lo è. Sei tu che ti sei messo lì in quella posizione apparentemente trasandata, che stai guardando da un'altra parte, mi si nota di più se eccetera eccetera, quelle cose lì alla Ecce Bombo, e quindi è anche un atto, è un agire, evidentemente. Il che ci porta a chiederci con una certa fondatezza: chi siamo noi lì? Quelli che chiedono aiuto, quelli che fanno la regia, quelli che sono diversi, quelli che vorrebbero essere uguali. Chi siamo? Ecco, la domanda del chi siamo è una domanda che apre quasi inevitabilmente al problema dei ruoli. Ne abbiamo già accennato spesso, però è ora di cominciare a parlarne in modo un po' più strutturato. E vi preannuncio come tratteremo la questione. Vi presenterò tre diversi modi di descrivere e comprendere il ruolo, che criticheremo, ma che serviranno a far sì che alla fine noi si convenga che il più utile è il terzo, che ovviamente vi dirò per ultimo, no, come dire, riveliamo l'assassino subito, non vale la pena. Questi tre modi comunque possiamo definirli come insieme di modelli di comportamento, insieme di diritti e doveri, insieme di aspettative. Questi sono i tre modi che ci permettono di interpretare e di comprendere il fenomeno del ruolo. Vi ricordo che del ruolo abbiamo già detto qualcosa, no? Abbiamo per esempio richiamato la sua etimologia, abbiamo detto che deriva da rotulus, termine latino che sembra significare due cose apparentemente opposte, ma che appunto nella saggezza della lingua ci dimostra invece che appunto l'opposizione è apparente. Quello è il punto. Il ruolo è uno dei punti nei quali collide quel sistema struttura e azione che abbiamo già visto, perché è evidente che uno dei due significati rinvia all'universo della struttura, il calendario di comparsa di fronte al tribunale, il suo orario inaggirabile, la sua rigidità, quella è struttura evidentemente, ma dall'altra parte invece c'è giusto appunto l'azione, ovvero sia il canovaccio, ovvero sia la libertà dell'attore di scegliere i tempi, le parole, i modi attraverso i quali ottenere lo scopo scenico che il creatore della pièce gli ha affidato. Okay? Quindi, come vedete, da una parte c'è fiducia nelle potenzialità dell'attore, no? Che abbiamo visto essere tratto fondante dell'ottimismo antropologico. L'autore delega, e vi faccio presente che il principio di delega è un concetto fondamentale col quale comprendere il mondo e comprendere le dinamiche che vi avvengono, no? Ci sono molti modi di delegare, ma l'unico modo di delega sensato è quello nel quale chi opera si assume la responsabilità della sua azione fino al punto della delega. Non è qualcuno che si limita a compiere ciò che tu gli dici, perché quello non è una delega, quello si chiama eseguire gli ordini. Delega vuol dire che tu credi tanto in qualcuno da dirgli risolvilo tu questo problema, ma quindi come lui ritiene, non come tu ritieni, se no si capisce il senso. Quindi questo è un principio fondante, e l'autore della commedia dell'arte delega giusto appunto il successo dell'opera all'attore, si mette nelle sue mani. Perché lui si limita a dirgli poche cose, la filosofia generale della questione, quali saranno i colpi di scena che dovrà eventualmente gestire, ma non come. Ok? E questo, tanto per chiudere e aprire l'ennesima parentesi, è esattamente lo spirito con cui lavorano i miei laureandi. Cioè, sappiatelo, se qualcuno per pensa di chiedermi la tesi o penserà di chiedermi la tesi, sappia da adesso due cose. Uno, se copia qualcosa lo caccio via direttamente, senza troppi giri di parole, nel senso, se copia e incolla, ovviamente. Se copia e mi dice che ha copiato, no, va bene, ma se fa finta che siano solo gli scritti, gli tiro una ciabatta e lo mando a casa. E l'altro è che la tesi è sua, non è mia. La tesi è il momento, secondo me, nel quale voi in qualche misura vi fate carico delle vostre capacità di ricerca e di studio, quelle che dovreste aver messo a punto nei 3 anni di corso. Quindi io non do argomenti, io ascolto i vostri argomenti e scelgo quale volete fare, quale mi sembra più adatto al vostro corso, allo studio, eccetera, ma non li decido io. Come non decido cosa leggiate né cosa andate a scrivere. Ok, posso correggerlo, ma a me sta a vedere cosa voi facciate, perché io tendo a fidarmi dei miei laureandi, altrimenti non avrebbe senso. Quindi, come vedete, comunque, che voi vogliate o meno, il lavoro conclusivo del vostro ciclo di studi sarà un lavoro attivo. La tesi la scriverete voi, e se non la scriverete voi vuol dire che avremmo buttato 3 anni e non avrete capito niente, però vabbè, succede, per cui non è un problema. Ok, quindi evidentemente il problema dell'attività, il problema della delega, il problema del contatto fra queste due realtà, quindi appunto l'attività e la resistenza che lo status quo oppone all'attività, è un problema che sta al cuore della questione del ruolo. Anche perché, come vi ho già ricordato, ricordiamolo di nuovo, il ruolo non nasce come strumento di coercizione, il ruolo nasce come aiuto, come supporto che il sociale, il gruppo offre a coloro che dimostrano di avere uno scopo comune, fondamentalmente. Abbiamo visto, il ruolo dello studente si genera da cosa? Si genera da questa pervasiva esigenza che molti dimostrano intorno al 14 secolo di avere un'istruzione superiore, strutturata, spendibile, ottenibile senza troppe difficoltà. Tutto questo è il ruolo. Quindi, che cosa succede? E questa è in qualche misura la lettura che compete alla prima delle proposte che vi faccio. Succede che dal basso, quindi dalla vita quotidiana, dalle esigenze di coloro che vivono nella società, di coloro che sono membri di un gruppo sociale, emergono dei comportamenti, dei bisogni, dei desideri che pian piano sembrano assumere una propria indipendenza, una propria riconoscibilità. Questi sono quelli che Mongardini chiama i modelli di comportamento. Non li chiama Mongardini, si chiamano modelli di comportamento, ma sono, diciamo, uno dei punti che lui predilige da questo punto di vista. Quindi i modelli di comportamento cosa sono? Sono appunto questo, sono ripetizioni che vengono messe in atto più o meno consapevolmente da molti in vista di uno scopo simile, con la stessa ragione, per lo stesso motivo. Quindi quelli che vogliono imparare cosa fanno? Cominciano a cercare uno con gli insegni, poi fanno in modo di arrivare presso quello che gli insegni, fanno in modo da essere riconosciuti come discenti, eccetera, eccetera, eccetera. E questi diventano i modelli di comportamento che definiscono il ruolo. Una volta che l'istituzione in qualche misura si impadronisce di questo discorso, lo fa suo, lo riconosce di nuovo, perché anche lì, come vedete, il riconoscimento istituzionale non si chiama così a caso. Riconoscimento istituzionale vuol dire che l'universo delle istituzioni, che abbiamo visto essere astratto per molti versi, cosa fa? Guarda il reale e si accorge che nel reale sta accadendo qualcosa. E lo prende, lo coopta, lo chiama a sé, gli dà una forma. E così facendo ovviamente lo irrigidisce. Questo è quello che Alberoni, che peraltro non è uno dei miei autori preferiti, ma in questo devo dire ha avuto una notevolissima intuizione, definisce la dialettica fra fase istituente e fase istituita, che poi diventerà innamoramento e amore nei libri un po' più così leggeri, chiamiamoli. Vuol dire che appunto c'è una fase in cui l'effervescenza sociale, ovvero sia il fatto che nella società capitino costantemente cose, no? Che ci piaccia o meno, che qualcuno si inventi modi di interagire, che qualcuno scriva cose, che qualcuno proietti, che qualcuno idei, eccetera, eccetera. Ecco, in quell'effervescenza pian piano emerge, no, qualcosa che può essere riconosciuto come comune a molti. E questa è la fase istituente. Poi questo qualcosa viene preso e gli viene data una forma istituzionale, una forma riconosciuta e riconoscibile, grazie alla quale questo qualcosa potrà diventare uno strumento attraverso cui lei, lui, loro, eccetera, potranno ottenere quello scopo che era già da prima alla radice del discorso, no? Allora, dopo che per secoli si è partiti, si è andato a Bologna, si è andato a Parigi, si è combattuto con quelli che non c'erano, con i professori che non erano particolarmente entusiasti di insegnare, eccetera, 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 oggi cosa c'è? Cosa abbiamo? Abbiamo un ruolo da studente che è rigido, perché chiaramente quello è uno dei prezzi che si pagano, evidentemente, no? O perlomeno in parte è rigido, ed è costituito dall'insieme dei comportamenti che si sono rivelati più condivisi, quelli ai quali si è fatto più facilmente ricorso. Ok? Quindi si pagano le tasse, si ascoltano le lezioni, si dimostra di aver capito qualcosa di quello che si è sentito a lezione attraverso opportune strategie d'esame, e ci si scrive qualcosa di sensato, come dicevamo prima, e si diventa dottori. Come vi dicevo, anche qui nell'oggetto laurea ci sono molte componenti diverse, no? Abbiamo visto che in Italia la più importante è, guarda un po', proprio quella che ha a che fare con il riconoscimento, ovvero sia il fatto di potersi fregiare del titolo di dottore e quindi di essere automaticamente promossi in sede di stratificazione sociale a qualcosa di meglio di ciò che si era prima. Ma è pure questo un riconoscimento, come vedete. Come vedete, il riconoscimento è una delle dinamiche fondanti della società e ci dice quanto noi abbiamo bisogno di essere riconosciuti, non tanto e non solo, anche se eminentemente oggi in quanto noi stessi, ma in quanto noi stessi come capaci di fare qualcosa. Quindi, perché non mi riconoscete questo esame? Perché mi devo vedere riconosciuto quel tipo di titolo? E tutto il verbo è sempre lì. Abbiamo sempre bisogno che qualcun altro certifichi, attesti, riconosca che noi abbiamo fatto un corso di studi, che abbiamo imparato una lingua, che siamo in grado di sparare a piattello, che siamo degli ottimi cuochi thai e quello che diavolo vi pare, ma c'è comunque bisogno che qualcuno lo riconosca. Perché? Perché, come dicevamo la volta scorsa, tendenzialmente oggi noi non ci fidiamo delle affermazioni del singolo. Se lui mi dice che è un'ottava cintura dan di judo, io tendenzialmente non gli credo, e lui deve venire con i suoi belli attestati, con le sue belle certificazioni, con i suoi bei riconoscimenti, dove c'è scritto che sì, è vero, sono 18 anni che fa judo e è in grado di spaccare una pila alta così dei pezzi di legno con un pugno. E a quel punto io forse gli credo, forse, ovviamente, perché abbiamo visto che lui potrebbe anche essersi inventato tutti gli attestati e aver segato precedentemente i pezzi di legno e quindi coinvolgermi in una gigantesca truffa. Lo sappiamo, però vedete quanto la questione è pertinente. Al diminuire della fiducia aumenta la richiesta di riconoscimento. Perché? Perché tu non fai testo. No. Quante volte vi capita nei film o nei serial che uno dice una cosa, lei è colpevole? No, come no? Io lo dico io. Cioè, e la risposta automatica sarebbe sti cazzi, no? Cioè, non ci hai detto. Però avrebbe un suo senso. Pensate quanto sarebbe più facile se noi potessimo fidarci. Se non avessimo eroso così tanto questo patrimonio comune, pensate soltanto economicamente. Voi vedete un film o leggete un libro sulle pratiche commerciali dell'Ottocento e vi accorgete che era prassi quasi comune, o comunque spesso, di sancire qualunque accordo con una stretta di mano, che veniva ritenuta vincolante da tutti coloro, i due, che una stretta di mano diventa un casino, ma comunque dai due che l'avevano stretta. Oggi, siccome non vale più la stretta di mano, avete dei contratti alti così. Contratti alti così che sono stati messi a punto da team di avvocati che hanno un costo. Gli avvocati sono contentissimi che la fiducia sia scemata, perché chiaramente, no, ne fanno la loro professione. Ma il sistema paga dei costi per la mancanza di fiducia, sui quali nessuno si sofferma mai. E siccome il sistema economico, come abbiamo detto più volte, è un sistema che tende a diffondersi, mi vengono tutti aggettivi brutti, facciamo finta di essere sobri oggi, un sistema che si espande velocemente e colonizza gli altri ambiti. Noi abbiamo gli accordi commerciali alti così, ma anche i contratti matrimoniali sono alti così. Tanto per, non mi fido di mia moglie o di mio marito neanche prima di sposarlo, cioè nel momento in cui dovremmo essere proprio, no, una cosa sola, due piccioni, una capanna, i fuochi, eccetera eccetera, tutta questa meraviglia è tale per la quale io però le faccio tutta una lunga lista di quello che non deve fare, e se lo fa qual è il foro competente, e quello che mi pagherà, e quello che le costerà, le percentuali. È fantastico, è bellissimo, questo abbiamo fatto. Questa è la corruzione della fiducia perenne. A parte, come abbiamo detto, l'incertezza, l'insicurezza, l'ansia, la paura, perché appunto questa cosa poi passa dai contratti al quello che ti viene a fare la vendita del folletto a casa, a quello che sostituisce occasionalmente il portiere del tuo condominio, al guidatore dell'autobus, perché no? Come vedete, si ramifica, è facile. Il male ha una tendenza a ramificarsi molto più facilmente e rapidamente del bene, come chiunque abbia letto un qualsiasi romanzo fantasy sa perfettamente. Non c'è un romanzo fantasy o una leggenda o un ciclo mitico nel quale i buoni siano in vantaggio. Mai. I buoni sono 4 contro 18 milioni di persone che vogliono fargli un culo così. Però dai e dai, alla fine i buoni si salvano. Questo è bello saperlo, perché in qualche modo ti, no, ti aiuta. Però è evidente che ci sono delle velocità di diffusione, dei processi che probabilmente tendono ad aver luogo secondo certi ritmi e secondo certe forme, a seconda che la questione sia positiva o negativa. Non è molto chiaro, andrà visto, però è purtroppo così. Abbiamo visto, è molto più facile corrompere la fiducia che non ricostruirla. Noi non sappiamo come si ricostruisce la fiducia, sappiamo benissimo quando non c'è più. Questo lo capiamo alla perfezione. Non abbiamo ben capito come ha fatto a rompersi spesso e volentieri. Sappiamo che un giorno ci alziamo e non ci fidiamo più di lui, di lei, del politico, delle pretese, del datore di lavoro, di chiunque sia il soggetto concreto della questione. Però vedete che lì c'è anche qualcosa di più. C'è un tono generale dei rapporti che, guarda caso, è poco primario. Di nuovo, anche qui. C'è un rapporto fra secondarizzazione e mancanza di fiducia. Ovvio che c'è un rapporto, necessariamente. Lì devi investire in fiducia sempre di più per poter vivere come se le cose andassero normali, come se fossi in un clima gestibile, in un clima tranquillizzante, in un clima nel quale prosperi. Devi far finta che tutti siano quello che dicono di essere, che facciano quello che dicono di fare, tante cose. E spesso se ne approfittano. Per esempio, saprete che una delle strategie preferite per i kamikaze in Iraq per un lungo periodo è stata quella di presentarsi con un autobus a una fermata, di far salire chi aspettava e poi di farsi saltare in aria. Perché? Perché tu a una fermata ti aspetti un autobus e ti aspetti uno che guida un autobus, non ti stai a porre il problema, ma sarà un guidatore di autobus o un kamikaze, perché in qualche modo l'evento ti mette di fronte un'evidenza. Ecco, quando cominci a capire questo hai dei problemi, perché ti rendi conto che oggi queste evidenze sono manipolabili. Non solo, non rendiamoci troppo catastrofici, ti cominci pure a rendere conto che tu questa cosa la sai benissimo, perché lo fai tutti i giorni, ragazzi. Di nuovo, non ce la pigliamo soltanto con gli assassini iracheni, che per carità sono censurabili, ma di nuovo ricordiamoci, è sabato pomeriggio, abbiamo già visto, no? Non è l'album di Baglioni, ma mi sto preparando per uscire, come dice Cassini, mi metto il reggiseno push up, mi metto le mutande imbottite, che siano maschi o femmine fa poco, mi metto il busto che mi cinge, mi trucco gli occhi, mi cambio le lenti a contatto. Formalmente sto facendo esattamente quello che fa l'attentatore. Pare assurdo, ma mi sto preparando per intercettare quello che mi aspetto l'altro voglia e per accalappiarlo di conseguenza con queste arti. Chi sono io, quello con gli occhi marroni o quello con gli occhi viola? Quello con la vita stretta perché non respira da quasi 40 minuti perché c'ha una specie di corsetto che è un'arma di tortura, oppure quello che invece è un po' più pingue e via discorrendo? Io lo faccio sempre, ragazzi, io per ottenere qualcosa ragiono sul contesto e mi adatto e lo adatto. Non so se qualcuno di voi sappia chi era Andrea Pazienza. Ecco, questa è una cosa triste. Andrea Pazienza è stato uno dei più grandi artisti italiani, un disegnatore assolutamente spettacolare che è morto di overdose, il che crea delle difficoltà nel generalizzare sui tossici, tanto per cambiare. E era uno dei più grossi disegnatori del male, di Frigidaire, di tutta una stagione incredibile, che per fortuna ho vissuto. Però il fatto che non ci si ricordi più di lui è triste, dovrò fare qualcosa in proposito. Ad ogni modo aveva fatto una vignetta che era bellissima, dove c'era il ragazzo che guardava la stanza, evidentemente stava aspettando la ragazza. Guardate, allora il romanzo, quello complicato, l'ho messo lì, le figurine l'ho messe lì, la rivista che compare da sotto al letto. Aveva preparato tutta la regia della scena, perché lui sapeva che lei sarebbe entrata, avrebbe visto, avrebbe capito quello che lui voleva farle vedere, che sì, era uno che leggeva cose pesanti e complesse, ma anche i fumetti erano qualcosa che ci rientrava, che adorava una certa squadra, che era andato a vedere uno spettacolo teatro perché casualmente gli è rimasto un biglietto appoggiato sulla scrivania. Tutte queste cose le facciamo tutti. Questa è la presentazione nella vita quotidiana. È la parte positiva di quella serie di cose che abbiamo visto la volta scorsa, il fatto che io posso comunicare all'altro attraverso ciò che mi metto addosso, no? Questo non è semplicemente soltanto, perché ragioniamo in et-et, non è semplicemente soltanto un trucco per fregare l'altro. Non posso credere, anche statisticamente, che tutti quelli che vedo sono tutte quante spierusse, anche perché santa Madonna, avrebbero vinto. No, tutte spierusse che vogliono assolutamente strapparmi delle idee. Quelli ci sono, le spierusse, e ci sono chiaramente quelli che invece in buona fede stanno utilizzando queste, buona fede con le virgolette, perché abbiamo visto che un certo tipo di malizia c'è, però la malizia è benvenuta. Cioè, il gioco del sociale è tutto fatto di queste cose, no? Una delle cose che Simmel studia con più attenzione e con partecipazione, la civetteria femminile, tutto questo gioco del promettere ma non dare, dell'accennare ma non rivelare, tutto il fascino del non detto, quindi come vedete il non trasparente, no? Contro Cartesio, che invece vorrebbe, come la pornografia di oggi, che ti entrano in casa, puff, 2 secondi e già è nuda, e ammazzate, complimenti, non avevi fresco, immagino. Quindi, ecco, non è quello il punto è altro, il punto è che il sociale è anche un gioco, e se sai giocarlo bene ti diverti. È innegabile, anche senza voler fare danni, anche senza voler distruggere qualcuno, ma comunque tu nel tuo essere guidato da esigenze e da desideri, non lesini in questi strumenti. Quindi non condanniamoli sic et simpliciter, perché voi purtroppo avete questa tendenza a essere ancora molto drastici, draconiani, oserei dire, no? Allora, parlavamo con i vostri colleghi della magistrale l'altro ieri, si discuteva delle difficoltà della democrazia, allora la democrazia non esiste. Che cazzo facciamo? No, piano, parliamone, non è così definitiva la cosa. Ecco. Allora, questo tessuto di rinvii, di strategie, di segnali, è un tessuto che è piacevolissimo, è un tessuto nel quale noi siamo estremamente competenti, che lo vogliamo ammettere o meno, ma che tuttavia ovviamente si presta alla possibilità della manipolazione. Questo è il punto. Allora, che succede? Che man mano che la mia competenza decresce, io non lo vedo più come un'opportunità, ma lo vedo come un pericolo. Man mano che io perdo la maestria dell'interazione, perché non vedo più nessuno, perché ci parliamo soltanto in chat, perché ci vediamo soltanto al telefono, perché vediamo soltanto la televisione, perché non è il caso di uscire, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta quella fisicità di cui parlavo prima, quel rapporto diretto nel quale entrano in gioco le microespressioni, la chimica, l'energia, la postura, tutta una miriade di cose che servono anche a corroborare o meno le eventuali interpretazioni che vengono proposte, ecco, tutto questo diventa sempre più minaccioso. Io non ci capisco più niente e sono terrorizzato che gli altri possano usare contro di me questa mia incompetenza. Quindi vedete che tutti questi aspetti sono costantemente connessi, c'è poco da fare. La vita non è, purtroppo, ripeto, non è affatto una vita semplice. È bella, sì, se ne sai di più è meglio, perché appunto ritorni competente, ritorni consapevole, leggi i bluff, leggi i segni, sai interpretarli, ti sai rendere conto del perché casualmente ci si è dimenticati un biglietto in casa tua, del perché ti si è fatto scivolare qualcosa in tasca, del fatto che uno abbia affettato una mancanza di riguardo e ti abbia detto qualcosa. Tutte queste cose che sembrano apparentemente anodine e insignificanti, spesso e volentieri non lo sono. Noi siamo degli ottimi tattici, un po' meno degli ottimi strateghi, ma tattici spesso e volentieri sì. Quindi vedete che è importante riflettere su questa questione, no? E riconoscersi come titolari di queste competenze, perché noi lo siamo. La vita quotidiana è per certi versi una grande partita a scacchi, tant'è che le due metafore che normalmente la descrivono meglio sono gli scacchi e il teatro. Guarda un po' i casi della vita, e in entrambi i casi parliamo di ruoli, evidentemente. Quindi c'è una saggezza ben ulteriore rispetto a quella sociologica nell'utilizzo dei termini e nella descrizione delle cose. Detto questo, tornando a bomba, chiudiamo, credo che ora è, qualcuno ha una vaga idea, 4:30, ok, cominciamo a tirare un minimo di somma. Vediamo perché questa interpretazione di ruolo che vi ho appena proposto, quindi il ruolo come insieme di modelli di comportamento, è condivisibile ma non esauriente, non pienamente soddisfacente. Non è pienamente soddisfacente dal mio punto di vista perché è un po' troppo neutrale. Cioè, si limita a mettere in luce degli aspetti strutturali del ruolo, si limita a mettere in luce la sua composizione, ma non aggiunge altro. Non mi dà delle piste ulteriori di riflessione, non mi dà delle aperture di comprensione, a me servono le aperture di comprensione. È una definizione molto neutrale, troppo neutrale, però utile, quindi la terrei ad ogni modo da parte, teniamole queste, non sono di nuovo out-out, sono et-et, sono tre descrizioni del ruolo che rivelano un certo tipo di intento da parte del formulante. Quindi il formulante del ruolo come insieme di modelli di comportamento è qualcuno che si vuol limitare a farti vedere un po' meglio un funzionamento della realtà. La realtà funziona così, in parte c'è questo generare continuo di modelli da parte del gruppo e il fatto che per certi motivi, dove avremo bisogno di inserire il concetto di valore, ma per il momento lo lasciamo un attimo da parte, sennò andiamo completamente fuori. Grazie a queste interferenze ulteriori, alcuni di questi modelli vengono sempre più in evidenza, vengono sempre più sotto gli occhi delle istituzioni che a un certo punto decidono di, attraverso il famoso processo di istituzionalizzazione, che è una delle parole più lunghe che userò, per cui segnatela se volete perché è stancante già di suo, e sanciscono questo processo e quindi creano l'istituito, come diceva Alberoni, no? Il ruolo studente è la, come dire, anche potatura, limatura, messa in forma definitiva di questa esigenza di apprendere che generazioni e generazioni hanno manifestato, che è fatta di certe cose, può essere fatta di altre, perché è chiaro che i modelli di comportamento sono tanti. No, prima il ruolo di studente aveva altre richieste, poi è stato aggiornato, per cui ci sono tutta una serie di dinamiche che servono a garantirsi questo accordo, il più possibile almeno l'accordo tra il ruolo e ciò che si vive. Però come vi dicevo l'altra volta, il punto qual è? Che comunque, per quanto questo ruolo sia rigido, lascia comunque spazio all'azione individuale. Un po' perché, come abbiamo detto, l'azione individuale fa parte del ruolo, no? È una delle sue radici, rotulus, siamo sempre lì. Un po' perché è impossibile prevedere completamente l'agire umano, che ne dicano gli statistici, che ne dicano quelli che usano il big data e tutte queste splendide cose, l'agire umano resta essenzialmente imprevedibile. Quindi che cosa succede, come vi dicevo l'altra volta? Che io ho un ruolo, quindi ho un ruolo di studente, e più o meno un modo di interpretare questo ruolo per quanti studenti ho. Ogni studente interpreta più o meno a modo suo. Poi certo posso fare le categorie, c'è lo studente interessato, lo studente scoglionato, lo studente molto interessato, lo studente che vuole approfondire, quello che si accontenta. Li posso mettere insieme quelle 10 categorie, 9, no? Però ciò non toglie che siano semplicemente delle tipizzazioni, come vi dicevo l'altra volta, delle strategie simmeliane per, anche nell'ambito del corpo studentesco, fare qualche distinzione di massima. Ma nello specifico ognuno se lo gioca come crede, perché io che ne so nella notte che fate? Che ne so se c'è qualcuno che alle 3 di mattina, perché non è, si mette su internet e cerca una cosa che abbiamo detto a lezione, o qualcuno che si compra un libro che vuole, di cui abbiamo parlato, e se lo legge anche per dirmi che sono stronzo, può essere, no? Che ne so che c'è qualcuno che se ne sbatte, no, questo lo so, ce ne so parecchi che se ne sbattono, vabbè, chi se ne frega, ma comunque, no, c'è qualcuno che studia un po' oggi, un po' domani, c'è qualcuno che fa 24 ore di fila su un di caffè di Red Bull alla fine, eccetera eccetera. Tutti questi sono aspetti del ruolo che non sono regolamentati. Non c'è un ruolo che è in grado di regolamentare tutto ciò che può essere fatto da noi, ragazzi. Non c'è un copione che sia in grado di far sì che io faccia esattamente le stesse cose. Chiunque di voi abbia un minimo di cinefilia avrà visto dei remake, no? Stesso film girato da due registi diversi, con attori diversi, due film diversi. La trama è la stessa, il film no. Perché? Perché comunque questa diversità traspare. Chi è un po' più versato e si interessa anche un minimo di musica classica, per essere proprio rigorosi, sa perfettamente che uno spartito è in qualche misura una scusa. Per quanto sia matematicamente rigoroso, no? Lo spartito è fatto di note che sono fatte di frazioni di durata, che hanno dei tempi e degli abbellimenti descritti, quindi tu sai che devi andare in un certo punto più veloce, in certi punti più piano, devi essere più espressivo, devi essere più blando, ti viene detto tutto, perché quello che l'ha pensato in un certo modo, ma tu sei un altro. Lo stesso che l'ha pensato non lo suona sempre uguale, no? Pensate a Liszt, pensate ai grandi pianisti, pensate ai virtuosi del violino, a Paganini, no? Sono tutti unici. Tutti atti unici, non c'è mai la stessa cosa, anche se è lo stesso tipo di scritto, anche se è lo stesso copione, se questo copione è terribilmente rigoroso, eppure una sera sono in un modo e una sera sono in un altro. È sempre quello, tu sei sempre lo stesso, le interpretazioni sono diverse, perché noi siamo fatti così. Anche nei posti dove sembra che non ci sia spazio, lo spazio c'è. Non a caso Goffman, dopo aver scritto la presentazione del disegno della vita quotidiana, va a investigare quanto si possa presentarsi in contesti estremi, e scrive un testo bellissimo che molti di voi, perlomeno dei miei laureandi, hanno scritto, perché spesso è pertinente ai vostri interessi, che si chiama Asylums, che l'abbiamo lasciato così perché la parola asylum in inglese è difficilmente traducibile in italiano. Sono quelle che noi chiamiamo le istituzioni totali, manicomi, carceri, ospizi, luoghi nei quali spesso e volentieri la prima cosa che accade è la privazione dell'identità. Tu vai in carcere e diventi un numero, vai in un lager e diventi un numero, tanto che te lo scrivono nella carne. E non è casuale che tu diventi un numero, perché quel numero nega chi sei, è fatto apposta per farti sentire uno di tanti, non uno che è in grado di opporsi, uno che è in grado di pensare alternative. Tu devi essere spogliato di qualunque tratto personale. Ecco, Goffman scrive questo splendido libro attraverso una strategia immersiva in queste istituzioni totali, e rivela che anche all'interno delle istituzioni totali l'ingegno umano riesce a ritagliarsi degli spazi, piccoli forse, però qui non è un problema quantitativo ma un problema qualitativo. Il minimo spazio, la minima increspatura, la minima frattura è in grado di essere sufficiente a ribilanciare un equilibrio di questo genere. Ok? Quindi, come vedete, la ricerca non è casuale. Se Goffman avesse dovuto seguire le indicazioni ministeriali, non avrebbe mai scritto i libri che ha scritto, perché vai a spiegare a un burocrate perché dopo aver scritto un libro sui pescatori in Scozia poi anda a scrivere un libro sui matti. Non sei mica uno psicologo. Ecco, invece Goffman aveva capito perfettamente e sapeva perfettamente perché doveva scrivere quel libro, perché una volta che aveva messo la luce sulle nostre tecniche, le nostre strategie di comportamento, doveva verificare fin dove arrivava l'estensione di quest'idea, se c'era un punto oltre il quale non voleva più, e non l'ha trovato. Capite? Per Goffman, anche nelle istituzioni totali, anche negli ospizi, anche nei lager, c'è modo di preservare la propria individualità. Quindi pensate quant'è forte, quant'è insopprimibile l'istinto ad agire, la teoria dell'azione da questo punto di vista. Tu puoi modellare comunque una realtà, per quanto ostile, in modo che ti lasci un minimo spazio di manovra. Quindi questo è un punto che è molto interessante prendere in considerazione. Domande? Il nostro silenzio. Chiudiamo qui, va? Ci vediamo la settimana prossima.